Signore e signori, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di podcast dopo il draft. Seconda puntata del nostro podcast dedicato all'analisi delle varie division dopo quello che è stato il draft di Cleveland di un paio di settimane fa. Dopo aver presentato la NFC South, oggi affronteremo la AFC East. Ma prima di cominciare a parlare delle quattro squadre che la compongono, permettetemi di presentare i nostri quattro ospiti. Un caloroso benvenuto a Emiliano Guadagnoli. Ciao Emiliano.
Ciao Gabri, ciao ragazzi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
A Guido Semplici, ciao Guido.
Ciao Gabri, un saluto a tutti.
A Fabio Moras, ciao Fabio.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
E a Oleg Bogdea, ciao Oleg.
Ciao, ciao ragazzi, un saluto a tutti.
Division che ci interessa parecchio, soprattutto perché c'è una squadra che ha scelto un giocatore in particolare su cui le attenzioni del processo pre-draft sono state rivolte. Stiamo ovviamente parlando dei New England Patriots, che dopo una grandissima free agency, grandissima sia in termini di numeri come giocatori acquisiti, sia in termini di soldi spesi, si presentavano a questo draft con delle necessità abbastanza chiare, con una need specifica nella posizione di quarterback, e alla fin fine sono andati a prendere Mac Jones, uno dei giocatori più dibattuti dell'intero draft. Guido, parto da te, parto dall'analisi dei Patriots e parto dall'analisi di Mac Jones, che è stato appunto il giocatore scelto alla numero 15, che poi ha dato il via a quello che è stato probabilmente un buon draft da parte di New England. Ma lascio la parola a te di guidarci nella mente di Bill Belichick nell'analisi di questo draft,
che è già di per sé un'impresa. Allora sì, diciamo che i Patriots non sono stati aggressivi nel draft quanto lo sono stati in free agency, tant'è che appunto tutti si aspettavano un movimento a salire per andare a prendersi uno dei top quarterback, e invece se ne sono stati proprio buoni alla loro scelta originaria al numero 15, e gli è caduto tra le braccia sicuramente non il meglio prospetto tra i quarterback, ma comunque un quarterback che per questa squadra ha senso. Mac Jones, la cui narrativa che si era creata intorno a lui era se valesse o meno la terza scelta assoluta, ma non solo la terza scelta assoluta, se valesse la terza scelta assoluta più tutto quello che ovviamente San Francisco ha dovuto sganciare per arrivare in tale posizione. E ovviamente ha senso che questa prospettiva ha potuto creare delle critiche. Non ha senso che crei delle critiche, secondo me, alla posizione numero 15, perché Mac Jones ha dimostrato di avere nella sua carriera ad Alabama, ha dimostrato di avere dei tratti ben delineati, ben specifici, a precisione e decision making veramente di eccellente livello. Gli hanno permesso di guidare un attacco sì contornato da super atleti, super giocatori, ma chiaramente al posto di guida c'era lui, e diciamo quello ha fatto nel migliore dei modi, tirando fuori una delle stagioni migliori dal punto di vista statistico nella storia del college football. Ha senso appunto per i Patriots tornare un po' a questo tipo di quarterback, quindi un quarterback molto, molto intelligente che faccia le letture giuste. Ci hanno dato l'illusione probabilmente di voler traslare di più verso un gioco tra virgolette moderno, con un quarterback un po' mobile, ma quando in realtà era solo una necessità dovuta al momento, quella di passare a un tipo di gioco differente, posto che appunto perlomeno per quest'anno, secondo me, a meno di disastri, il quarterback resterà Cam Newton, e quindi diciamo che New England manterrà un po' la falsa riga del gioco dell'anno scorso. Devo dire che a me questa, appunto, ribadisco, una scelta che mi è piaciuta, credo che possa avere le caratteristiche giuste per il loro sistema. Non capisco le critiche, avrei capito le critiche alla terza scelta, ma alla 15 secondo me ci sta assolutamente tutto. Al secondo round New England aveva la scelta, mi pare, numero 46. Hanno fatto una trade up, anche qui secondo me si sono mossi molto bene, hanno letto molto bene la board, perché chiaramente era rimasto uno dei giocatori che doveva andare al primo giro, e poi per ragioni diciamo non ancora chiarissime non c'è finito, ovvero Christian Barmore, defensive tackle d'Alabama, che tra le altre cose è anche il primo defensive tackle pescato in tutto il draft. I Patriots avevano tante scelte e soprattutto avevano tanti pochi posti al roster disponibili, quindi ci si aspettava che potessero fare una trade up e quindi in qualche modo usare le scelte in più per salire e andarsi a prendere un giocatore, e hanno preso un giocatore di valore assoluto per la 38esima scelta al secondo giro. È un giocatore, ha dimostrato di avere anche qui delle caratteristiche abbastanza ben definite, non è stato molto continuo e questo è forse uno dei motivi che l'hanno visto un po' precipitare rispetto a diciamo i mock draft e comunque le opinioni iniziali. Però io credo che anche qui nel sistema dei Patriots, che giocano un fronte dispari e quindi che hanno bisogno di un giocatore che abbia un po' sì grosso e comunque atletico, ma che abbia dei lati da pass rusher veramente importanti, e questo secondo me è Christian Barmore, che va proprio a coprire il vuoto lasciato da Adam Butler, che chiaramente in free agency è finito mi pare a Miami. Tra le altre cose, i Patriots che hanno patito moltissimo le corse, e io credo che questa è una cosa che per Belichick non è concepibile. Infatti diciamo che tra free agency e questa scelta, il tentativo perlomeno di mettere a posto questo aspetto c'è stato senza dubbio. Al terzo round avevano la numero 96, sono rimasti lì, hanno scelto Ronnie Perkins, defensive end da Oklahoma. Anche qui diciamo una scelta non tanto per need quanto per il valore del giocatore. Matt Miller di ESPN e Daniel Geremia di NFL Network lo avevano uno come 40esimo giocatore in assoluto e l'altro come 44esimo. Sceglierlo alla 96, chiaramente qui è entrato in gioco appunto questo aspetto del valore superiore al giocatore, che quasi non è rinunciabile a questo livello qua. È un pass rusher che forse i Patriots già hanno al roster giocatori simili, però chiaramente può fare comodo, perché nella difesa di New England un giocatore così fisico, così forte contro le corse, ancora qui torno a questo leitmotiv, c'era bisogno, e io credo che anche qui abbiano fatto una scelta abbastanza sensata. Al quarto giro, scelta numero 120 assoluta, sono andati su un running back, e qui questa cosa mi ha un po' sorpreso, Ramondre Stevenson da Oklahoma. Anche qui un running back particolare, molto molto grosso, fisicato, eccellente come pass catcher, e qui sembra quasi come poi è stato un preludio al fatto di non aver poi deciso di dare l'opzione per il quinto anno a Sony Michel, che probabilmente sarà l'ultimo anno in maglia Patriots. E Stevenson non solo può rappresentare secondo me un sostituto ideale per Sony Michel, ma garantire anche quella presenza di running back fisico che l'attacco di New England non aveva dai tempi probabilmente di LeGarrette Blount. Secondo me non è a quel tipo di giocatore lì, è un po' più meno potente, meno grosso forse, però diciamo che per alcune movenze lo ricorda abbastanza. Al quinto giro, scelta numero 177, sono andati su come ormai è da tre anni consecutivi, su un linebacker da Michigan, Cameron McGrone, che appunto è il terzo linebacker scelto da New England negli ultimi tre anni dopo Josh Uche e Chase Winovich. Chiaramente ritorna questo connubio con Don Brown, che era il defensive coordinator di Michigan e uno dei degli allenatori con più rapporto con Belichick che c'è nel college football. Questa scelta lo rispecchia. McGrone purtroppo per lui ha subito un infortunio molto grave, la rottura dell'ACL, quindi sarà probabilmente fuori per l'intera prossima stagione. Però è un linebacker molto atletico, capace di giocare come middle linebacker, ma avere anche quella rapidità e quell'atletismo per giocare sideline to sideline che ad esempio i giocatori nella stessa posizione presente al roster di New England non hanno. È chiaro che qui è una scelta un po' diciamo un po' una scommessa, A per le condizioni fisiche e B perché appunto è un giocatore molto giovane che ha giocato poco football e quindi è tutto da creare, tutto da sviluppare. Avrà la chance di farlo recuperando dall'infortunio, stando fuori e quindi magari imparando anche la famosa Patriot Way. Al sesto round hanno scelto con la 188esima assoluta Joshua Bledsoe, una safety da Missouri. Anche qui nel pieno stile dei Patriots, un defensive back versatile, atletico, ha giocato in diversi ruoli, ha giocato sia come nickel corner che come deep safety che come strong safety. È interessante come i Patriots si sono mossi e si continuano a muovere con i defensive back, cercando un po' tutti questi ibridi che poi messi insieme creano una quantità di soluzioni veramente veramente variegate per Belichick e per la sua difesa. Io penso che Bledsoe, se riuscirà a fare il roster, a entrare tra i 53, avrà la possibilità di giocare da subito come special teamer, però anche qui ovviamente siamo al sesto round e quindi non le speranze di pescare un giocatore che ti cambi le sorti di una franchigia o comunque di un reparto sono veramente poche. Però diciamo che come scelta, anche qui un'altra scelta, ha molto senso per quello che vogliono fare i Patriots in difesa. Sempre al sesto round, con la 197esima assoluta, sono andati su un offensive tackle, William Sherman da Colorado. Io onestamente pensavo che l'offensive tackle arrivasse molto prima nel draft di New England, perché hanno Isaiah Wynn che non dà garanzie fisiche, non ha mai dato garanzie fisiche quando è stato scelto 3 o 4 anni fa al primo giro, e Trent Brown che è stato firmato solamente per un anno. Quindi mettere alle spalle della linea titolare, che comunque resta di altissimo livello, un giocatore, un offensive tackle scelto nei primi giri era una cosa che mi aspettavo dai Patriots. Sono andato a pescare questo giocatore che è molto versatile, può giocare sia tackle che guardia. Onestamente sono stati veramente hanno sbagliato veramente poco con gli offensive linemen nei round più bassi negli ultimi anni. Basta pensare anche solo a Mike Onyewu, scelto l'anno scorso da Michigan, che è risultato uno dei migliori rookie offensivi e uno delle migliori guardie di tutta la NFL al suo primo anno. Ma non è il primo l'uomo di linea offensiva che i Patriots pescano e poi per loro contribuisce ad un altissimo livello, quindi magari William Sherman sarà il prossimo. Al settimo round, la scelta finale, la numero 242, sono andati finalmente a sentire anche tanti tifosi dei Patriots un wide receiver con Trey Nixon da UCF, University of Central Florida. Anche qui chiaramente stiamo parlando di una scelta al settimo round. Le caratteristiche di Trey Nixon sono abbastanza chiare: è un wide receiver atletico, rapido, capace di andare sul fondo e di fare giocate sul profondo. Non ha mani buonissime, ha avuto diversi drop nella sua carriera collegiale, però diciamo che il pedigree atletico fa pensare ad un possibile sviluppo di questo giocatore nel giro di qualche anno. Chiaramente non credo che, anzi assolutamente mi sentirei di escludere, contribuirà da subito nell'organico dei Patriots. La grande curiosità di questa scelta, che poi diciamo si è scoperta dopo quando i Patriots dalle loro pagine ufficiali hanno fatto uscire il video, è che questa è stata una scelta direttamente fatta da Ernie Adams, che è una figura ai più sconosciuti, ma è uno dei più fedeli aiutanti e non solo di Belichick, che è a New England da quando appunto c'è Belichick, ma che di fatto è uno di quelli che ha creato negli anni 70 il sistema di scouting dei giocatori collegiali fatto dai Patriots, poi portato da Belichick e da Ernie Adams ai Giants, passando per Cleveland e ritornando ai Patriots. Ernie Adams è uno dei pochi che ha avuto il privilegio, l'onore di essere sempre nelle cuffie di Belichick in campo, e di aiutarlo a preparare le partite, le free agency e i draft in 20 anni. Questo è stato proprio un regalo che Belichick ha fatto a questo personaggio, di cui spero prima o poi sentiremo parlare di più, perché veramente è affascinante. Il suo ruolo quasi misterioso come lo rende un po' una figura mitologica nella storia di New England, e magari Trey Nixon diventerà un grande giocatore solo per questa curiosità finale.
Molto bella questa parentesi che ci hai regalato su Henry Adams, su questo personaggio legato a Belichick, che appunto io personalmente non conoscevo e non sapevo neanche della sua storia, quindi grazie mille di avercene parlato. Magari approfondiremo in altre puntate il suo operato, e devo dire sono molto d'accordo con l'analisi perfetta che tu hai fatto dei Patriots. Volevo chiederti il voto a questa classe di New England.
Allora, diciamo che come votazione è una votazione abbastanza alta. Dopotutto il valore dei giocatori che New England è riuscita a portare a casa è veramente veramente alto. Ogni round hanno preso un giocatore, sì, probabilmente con qualche piccola red flag, con qualche difetto, anche con problemi comportamentali, e questo fa pensare come i Patriots abbiano cambiato anche un approccio. Mai un giocatore sospeso per uso di sostanze stupefacenti poteva pensare di finire da Belichick, però è segno che magari i tempi cambiano, e veramente il talento è stato scelto ad ogni giro, quindi dal primo al settimo. La votazione darei una bella B+, perché tutto dipenderà da Mac Jones, da come chiaramente questo draft è tutto sulle sue spalle. Se Mac Jones sarà la soluzione per i problemi di quarterback dei Patriots, non ora ma a lungo termine, chiaramente questo draft avrà un valore storico.
Hai dato anche un voto più basso di quello che mi sarei aspettato. Io mi sarei anche portato su una A, ho visto tante A date anche dai vari analisti americani, però l'analisi che fai su Mac Jones è chiara, tutto dipende da lui. Mi viene quasi superfluo chiederti se c'è una pick che non ti ha troppo convinto, perché dalla tua analisi hai dato pareri solidi su ognuno dei giocatori scelti, quindi forse non c'è neanche quel giocatore magari su cui hai storto un po' il naso.
Allora, inizialmente la scelta di Ronnie Perkins è stata un po' per me strana, nel senso i Patriots hanno investito tantissimo in edge rusher, sia in free agency ma anche nei draft scorsi, perché c'è Zwinovich, Josh Uche e poi tutti i free agent che sono arrivati nella stessa posizione, il ritorno di Kyle Van Noy ovviamente, e quindi nel terzo round forse era troppo presto per portarsi a casa un giocatore nello stesso ruolo che a meno di enormi defiance difficilmente vedrà spazio da subito in questa squadra. Però più che poi dopo ho capito, ho cercato di studiare anche il profilo di Ronnie Perkins, mi è sembrata una scelta alla fine sensata, quindi da prima Ronnie Perkins, ma poi dopo alla fine ho trovato il senso anche a questa scelta.
E invece quella che ti è piaciuta di più, Mac Jones a parte per l'importanza che il ragazzo avrà nell'economia del futuro di New England?
Sì, la trade up al secondo giro per Barmore, che è sicuramente un talento da primo giro, e il fatto che comunque c'era questo bisogno di scaricare tra virgolette queste scelte superflue che magari avrebbero portato solo a problemi poi dopo di diciamo gestione dei roster, è stata secondo me molto intelligente, e si sono portati a casa un giocatore sicuramente di sicuro valore, che in quella difesa lì secondo me ha ancora più senso rispetto ad altre destinazioni possibili.
Molto bene Guido, analisi approfonditissima sul mondo Patriots. Adesso cambiamo squadra. Andiamo a parlare di un'altra squadra che ha scelto un quarterback con la sua prima pick, che è stata protagonista della notte del primo round con un trade up che l'ha portata nuovamente nella top 15. Stiamo parlando dei New York Jets, una squadra che per tanti anni è rimasta sul fondo della Lega e che spera di aver, con la scelta di Zach Wilson, ribaltato le sorti del suo futuro. Emiliano, com'è stato questo draft dei Jets? Ci sono delle possibilità che la New York biancoverde possa tornare a esultare?
Ah, secondo me, parlando in generale, è stato un draft con un piano ben preciso in testa, ovvero quello di andare a prendere un rookie quarterback che fosse Zach Wilson, Justin Fields, Trey Lance o Mac Jones. Loro hanno scelto Zach Wilson, e poi creargli subito, fin da subito, un attacco, almeno con le successive tre scelte, un attacco degno di questo nome. Quindi secondo me, già da questo punto di vista, il piano iniziale secondo me era buono, e già questo è un punto di partenza positivo. E poi bisogna vedere, secondo me questa stagione sarà un po' di transizione, e poi se ne parlerà il prossimo anno. Al primo round, come hai detto giustamente tu, alla seconda pick assoluta, i Jets hanno preso Zach Wilson, che è un quarterback che ha giocato per 3 stagioni a BYU, è un 6'3 per 210 pound, e, come hai detto, per 3 stagioni titolare a BYU, ma è nettamente esploso nell'ultima stagione, dove ha prodotto numeri davvero eccezionali. E abbiamo parlato molte volte delle caratteristiche principali di Wilson, che ha un braccio potente, secondo me in grado di lanciare qualsiasi tipo di lancio in NFL, e anche quelli off platform, che sono diventati famosissimi dall'avvento di Mahomes nella Lega. È vero, che rilasciare la palla, è molto bravo nella tasca, al footwork, e sappiamo tutte le qualità di Zach Wilson, ne abbiamo parlato molte volte in questo podcast. E secondo me Zach e Jets trova una situazione abbastanza buona dal punto di vista di schema, ovvero troverà un allievo di Kyle Shanahan come offensive coordinator, ovvero Mike LaFleur, che probabilmente non cambierà molto dallo schema di San Francisco 49ers, che per molti è uno schema QB friendly, ma che secondo me è abbastanza difficile da prendere fin da subito. Sono però convinto che Wilson abbia tutte le capacità per poter dare il meglio di sé in questo schema, anche se dovrà essere aiutato dalle corse e da molte play action. Vedremo come andrà al training camp, però sarà comunque una sfida molto, molto interessante e molto importante per lui, perché comunque dovrà partire per forza dopo la trade di Sam Darnold dai Panthers, fin dalla week 1. E io, fossi stato nei Jets, avrei aspettato un pochino per vedere un po' cosa avevano in mano con Zach Wilson, per poi cedere Darnold, anche se il prezzo ovviamente di Darnold sarebbe stato nettamente più basso dopo la trade. Vedremo se questa sarà stata una scelta buona, oculata, oppure no. Sempre al primo round, alla scelta numero 14, i Jets hanno preso Elijah Vera Tucker, guardia da USC, 6'4 per 215 pound, e il ragazzo ha giocato sia da guardia che da left tackle al college, mostrando di avere un atletismo davvero, davvero ottimo, soprattutto se si prende la sua capacità in pass protection. E in questo aspetto è davvero molto bravo, e usa benissimo la sua mobilità dei piedi e la sua leggerezza nel passo laterale. E secondo me però non è solo un prospetto atletico, ma anche tecnicamente parlando sa il fatto suo e sa bloccare qualsiasi pass rush move, e oltretutto sa usare anche bene le mani, e quando mette addosso le mani al difensore è veramente difficile che se lo perda. Secondo me è un po' corto e non ha le braccia lunghe, purtroppo, che è elemento che piace molto alla nostra redazione. Lunghe. Esatto. Per questo potrebbe soffrire, secondo me, i difensori che sono bravi e sono in grado di muovere bene le sue braccia e spazzarle via. Sappiamo tutti che a USC non si è corso moltissimo, e quindi non l'abbiamo visto tanto sotto questo aspetto del gioco. Devo dire che i Jets dovevano per forza valutare tanto Vera Tucker nella loro board, perché comunque la trade è stata abbastanza costosa, perché hanno pagato 2 pick al terzo round per salire dalla 23 alla 14, che comunque sono scelte molto alte. E ai Jets troverà molto probabilmente un outside zone blocking, dove secondo me potrebbe dare il meglio. Secondo me quindi è un ottimo fit, e dovrebbe partire fin da subito titolare come guardia di sinistra, credo, e aiutare sia le corse sia a proteggere al meglio Zach Wilson, che si trova già una linea rinforzata rispetto a quella che aveva Darnold, che comunque Wilson a BYU aveva una linea molto 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 forte. Al secondo round, alla pick numero 34, i Jets selezionano Elijah Moore, ricevitore da Ole Miss, che è un 5-9 per 185 pound. Moore è uno slot receiver secondo me super esplosivo, che però al college ha giocato anche sull'esterno e ha dimostrato di essere molto fisico nonostante l'altezza, di poter fare giocate proibitive per la sua stazza. E allo snap è super agile e è un primo passo bruciante, e lì sa liberarsi molto bene secondo me dal difensore usando i piedi. È un corridore di tracce molto molto bravo, e con la palla in mano è veramente elettrico, agile, in grado di evitare placcaggi su placcaggi, e quindi è una macchina da yard, e probabilmente per la sua stazza in NFL sarà costretto a giocare nello slot e rischia di essere un po' sovrastato fisicamente alla line of scrimmage da dei cornerback un po' più grossi, che sono in grado di usare bene le mani per fermarlo allo snap. E ad Ole Miss poi non è stato questo grande elemento nel run blocking di squadra, però secondo me questo non è un grande dato, perché sarà usato un po' come arma offensiva a tutto campo, non certo per bloccare sulle corse. Moore sicuramente è un giocatore interessante, che per molti era dato a fine primo giro, quindi già dal punto di vista di puro valore prenderlo alla 34 comunque è buono. E ai Jets non ci sono questi ricevitori eccellenti, è vero che hanno preso Corey Davis dai Titans, ma il ragazzo secondo me ha ancora molto da dimostrare. La scorsa stagione è stata la migliore, non è stata questa stagione eccellente ai livelli elite, quindi secondo me prendere un altro wide receiver in alto era quasi obbligatorio per i Jets. E Elijah sarà sicuramente un'arma offensiva a tutto tondo per LaFleur, che secondo me si potrà divertire molto a usarlo in vari modi e a liberarlo per i lanci di Wilson. Vedremo se lo userà un po' come Shannon usa di Bo Samuel. Secondo me non ha le stesse capacità di corsa di Samuel, e quindi credo che verrà usato un po' diverso, ma credo che sarà anche lui usato in varie situazioni diverse dai soli lanci. E staremo a vedere anche cosa accadrà con Crowder a questo punto, che ha un contratto abbastanza esoso, se non sbaglio prende 10 milioni quest'anno, e che secondo me potrebbe essere facilmente tagliato dopo la scelta di Moore. Al quarto round, alla pick 107, i Jets hanno selezionato Michael Carter, il primo Michael Carter del draft di Jets, running back da North Carolina, che è un 5'8 per 199 pound, e che ha condiviso, come sappiamo tutti, il backfield dei Terriers con Javonte Williams, che è andato al secondo round ai Broncos, e rendendoli secondo me una delle coppie più dinamiche del college football. È un running back estremamente agile e fluido mentre corre, ed è in grado di essere elusivo ed evitare i tackle avversari. E nonostante la stazza non sia eccelsa, è comunque in grado di abbassare la spalla e avanzare continuando a muovere le gambe. Sicuramente la sua capacità migliore è quella di fermarsi veramente in poco spazio e ripartire in un attimo, e secondo me anche potrebbe essere fuori dal backfield un'arma affidabile. E anche come ritornatore potrebbe dire il suo, perché secondo me è veramente bravo a vedere il campo e i blocchi lungo il campo per macinare yard. E dal punto di vista fisico potrebbe soffrire un po' in NFL, perché non è molto grosso, è veloce ma non ha questa velocità elite che ci si aspetta da un running back con il suo fisico, e non ha la stessa abilità del suo ex compagno di reparto Williams nell'andare forte contro i tackle avversari e spazzarli via. Secondo me però Michael Carter è un altro ottimo fit per l'outside zone che probabilmente correrà la Flair ai Jets, e secondo me si trova in una situazione ideale, perché si dividerà la maggior parte delle portate, a mio parere, con Terry Coleman, che è arrivato da poco da San Francisco, che essendo lui un giocatore che ha giocato molto 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 con Shannon, quindi conoscendo perfettamente lo schema, potrà aiutarlo e essere un mentore perfetto per farlo magari già dal prossimo anno diventare titolare fisso della squadra. Quindi secondo me questa è stata una scelta davvero davvero culata per i Jets. Al quinto round, alla scelta numero 146, i Jets hanno preso Jermaine Sherwood, linebacker da Auburn, che è un 6-1 per 216 pound, e finalmente dopo 4 scelte e totalmente in attacco, i Jets si concentrano sulla difesa, secondo me sul ruolo sbagliato, ma ne parleremo subito dopo. E Sherwood è un linebacker con un ottimo fisico e un'ottima lunghezza di braccia, che sa molto bene riconoscere la giocata, e che ad Auburn ha diretto la difesa come leader. È molto fisico, in grado di rompere i blocchi, molto bravo a portare i tackle e difficilmente ne manca qualcuno, ed è un linebacker, se possiamo dire, un po' vecchio stile. Infatti non ha la velocità e l'atletismo dei linebacker moderni, e in copertura uomo secondo me soffre un po' troppo e rischia di lasciare troppo spazio in verticale. E Sherwood è un giocatore che difficilmente potrà diventare un linebacker da tre down nell'NFL, ma che potrebbe essere fin da subito un solido membro negli special team, e per poi poter anche aspirare ad una maglia per qualche snap in difesa, e soprattutto porta una componente fisica nel gioco di Saleh, che io, che ho visto molto, molto spesso la sua difesa essendo tifoso dei Niners, a lui piace molto velocità, che Sherwood non ha, ma anche molta fisicità nei suoi difensori. Quindi questo è una capacità che Sherwood porta sicuramente ai Jets. Al quinto round, alla pick 154, arriva l'altro Michael Carter. Infatti Michael Carter è secondo.
Meno male che almeno lui si chiama secondo.
Esatto, sennò... per distinguersi. Defensive back da Duke, che è un 5-10 per 184 pound. E è un giocatore molto versatile, che a Duke è stato usato sia come cornerback, sia come nickelback, sia come deep safety. E ha dei piedi molto veloci che lo aiutano nelle transizioni, ed è molto bravo a leggere e a reagire con tempestività. È un po' piccolo e secondo me viene spesso spostato di peso, e non è molto bravo a copiare le tracce dei ricevitori, non ha questa capacità di recuperare se è in difficoltà. E ovviamente, oltre alla curiosa coincidenza di due Michael Carter draftati nella stessa squadra, il defensive back da Duke dovrà sudare molto, secondo me, per trovare la sua quadra nel roster dei Jets. E probabilmente il suo ruolo migliore potrebbe essere nello slot in NFL, ma qui secondo me sorge un po' il dubbio del draft di New York, che secondo me avrebbe dovuto guardare un po' prima nella posizione di cornerback rispetto al quinto round e successivamente, perché poi ci saranno altre scelte nei defensive back. Questa è una scelta secondo me più di Saleh che di Douglas, che magari avrà visto qualche cornerback interessante nei giri successivi su cui vorrà lavorare. Infatti al quinto giro, alla scelta numero 175, i Jets hanno scelto Jason Pinnock, cornerback da Pittsburgh, che è un 6-0 per 204 pound e che è diventato titolare solo nell'ultimo anno, chiudendo comunque con tre intercetti. È un giocatore che ha un'eccellente combinazione di stazza e velocità, anche se non sempre gioca con la stessa velocità su un campo da football. Secondo me è un ragazzo che fatica a leggere bene le tracce corse dai ricevitori, ma è bravo a riprendersi e a fare affidamento al suo atletismo. E per molti, compreso il sottoscritto, quindi non so quanto valga da questo punto di vista, però non sarebbe nemmeno dovuto essere stato scelto. Invece Saleh ha visto qualcosa secondo me nel ragazzo per prenderlo addirittura al quinto giro, che comunque è vero, è una picca abbastanza tarda, ma comunque è sempre una picca al quinto giro. È vero che il reparto di cornerback esterni dei Jets è abbastanza poroso, e quindi Saleh avrà visto, credo abbia visto del potenziale nel ragazzo, che potrà trasformarlo un giorno in un titolare, potrà plasmarlo magari in un giocatore che potrà portare il suo contributo alla squadra. Per ora io lo vedrei un po' come un giocatore da special team all'inizio, difficilmente vedrà degli snap subito quest'anno come cornerback. Al sesto round, alla pick numero 186, Jets selezionano Hamza Nasirdin, nome perché complicatissimo.
Perché non potevamo per fare una puntata senza nomi complicati.
Esatto.
È uno standard.
Sì, è uno standard. Safety da Florida State, 6-3 per 215 pound. E una delle sue migliori qualità, secondo me, senza dubbio, il fisico, che è molto lungo e alto. E oltretutto è un giocatore che a Florida State è stato 3 anni starter, e dove ha giocato free safety, poi è stato messo anche nello slot e anche a linebacker, dove, da quello che dice Saleh, da quello che ha detto Saleh, probabilmente sarà utilizzato dai Jets, perché Saleh ha detto che Hamza, non ridico il cognome per non rifare figure, ha lo skill set necessario e buono per essere un linebacker, soprattutto nella corsa, nel suo schema. Quindi io credo che che Hamza non giocherà da safety nei Jets, ma giocherà più da linebacker nei primi due down contro la corsa, e credo che comunque possa fare abbastanza bene in questo ruolo, anche perché è un giocatore molto fisico e comunque, come ho detto prima, Saleh ama questo tipo di giocatore, e magari sta cercando il suo Fred Warner da mettere nella difesa dei Jets. Non dico che Hamza è Fred Warner, ma anche Fred Warner all'inizio non era questo giocatore super, super sponsorizzato in uscita da BYU, quindi non si può mai sapere cosa possa uscire da un giocatore. Sempre al sesto round, alla pick numero 200, i Jets selezionano Brandin Echols, cornerback da Kentucky, che è un 5-10 per 179 pound, e Echols è un giocatore che ha messo numeri veramente interessanti al suo pro day, ha corso le 40 yard in 4.35, e velocità che secondo me si vede anche sul campo, quando è in grado di correre senza troppi impedimenti. In press usa la sua velocità laterale per rimanere bene con i ricevitori, e sa riconoscere le tracce ed è in grado anche di anticiparle qualche volta. È piccolo e non fisico abbastanza, secondo me, e non ha dimostrato di avere delle ball skill eccellenti. Echols è l'ennesimo defensive back che si unisce al roster dei Jets, è l'ennesimo defensive back che secondo me è da sviluppare quasi completamente, ma lui ha una componente atletica davvero interessante che magari lo potrà far brillare subito negli special team come giocatore interessante. E l'ultima pick dei Jets, sempre al sesto round, alla pick numero 207, Jonathan Marshall, defensive tackle da Arkansas, che è un 6-3 per 310 pound, e lui non ha avuto questa grande produzione al college, anche se è stato solo un anno da starter, ma anche lui è un buonissimo atleta, ha corso le 40 yard in 4.81 e a 310 pound è un gran correre. Era un Arkansas, ha giocato da nose tackle in una 3-4, e secondo me nella 4-3 presumibilmente che giocherà Saleh nei Jets, potrebbe giocare anche da 5-tech, anche se la linea difensiva dei Jets è abbastanza folta con l'arrivo di Sheldon Rankins. Vedremo, il ragazzo secondo me sarà usato più nella practice squad e sarà l'ennesimo giocatore da sviluppare preso nei tardi giri. Tra gli undrafted free agent secondo me ci sono due prese veramente interessanti. Una è Almika Rush Junior, defensive end a Oregon State, che ha messo veramente numeri interessanti al college. Secondo me lui non è stato scelto perché ha avuto un infortunio nel 2020, se no sarebbe stato una pick molto più alta dell'undrafted free agent, e lui potrebbe essere un elemento, se si dovesse riprendere da infortunio, secondo me potrebbe essere un elemento molto interessante per la linea difensiva dei Jets sotto Saleh. E poi anche Kenny Yeboda, tight end da Mississippi, secondo me anche lui potrebbe essere un buon elemento per i Jets, che non hanno poi questo grande reparto dal punto di vista di tight end, potrebbe aver trovato una gemma tra l'undrafted free agent.
Molto bene, ti chiedo un voto sul draft dei Jets, perché ho letto pareri molto contrastanti sul draft di New York. A me personalmente è piaciuto molto all'inizio, con le pick di Wilson, Vera Tucker, Elijah Moore, lo stesso Michael Carter, e poi dopo mi ha fatto un pochino alzare il sopracciglio la loro scelta di andare a valanga su defensive back nei round successivi, quindi al quinto e al sesto prenderne fondamentalmente una valanga tra tre cornerback. Non lo so, non è una di quelle scelte, di quei modi di draftare che mi piace molto. Poi magari loro avevano una board che gridava aiutate i defensive back, e quindi lo schema era quello, però diciamo personalmente non mi è piaciuto molto questo modo di agire. Tu, se dovessi dare un voto, Emiliano, che voto daresti?
Allora, io sono pienamente d'accordo con te dal punto di vista su quello che hai detto, ovviamente che le prime quattro scelte sono ottime e quelle successive c'è stato un po' di... sembrano fatte un po' a caso, secondo me, Però io valuto le prime quattro scelte davvero tanto, a me sono piaciute tantissimo, e per me questa, il draft dei Jets è una A anche solo per le prime quattro scelte. Poi le scelte successive secondo me sono prospetti veramente da potenziale, e come ho detto prima magari Saleh ha visto in questi ragazzi una scintilla che lui potrebbe trasformare in qualcosa di più. Quindi io mi fido di Saleh e do una A, soprattutto però per le prime quattro scelte che sono state davvero ottime per me.
Forse è troppo facile, la pick che ti è piaciuta di più di questo draft dei Jets?
Allora, la pick che a me è piaciuta di più è Michael Carter da North Carolina al quarto round, che secondo me è un'ottima value pick al quarto round, e potrebbe subito essere un giocatore interessante che potrebbe dare una mano immediatamente ai Jets. Anche le altre tre scelte, come ho detto prima, sono ottime, ma lui al quarto round secondo me è veramente la value pick migliore del draft dei Jets.
Verissimo, ne avevamo parlato nella puntata dedicata ai running back, del valore di questo ragazzo. E invece per quello che riguarda la pick che ti è piaciuta di meno, potremmo andare un po' a tuffarci nel mare magnum di tutti quei defensive back che hai citato prima.
Sì, io per esempio Jason Pinnock, che è stato preso al quinto round, come ho detto io non lo valutavo come un giocatore che potesse essere preso al draft, quindi direi lui. Però come ho detto prima io non sono Robert Saleh, e quindi vediamo se avrà ragione lui oppure noi che non l'avevamo come giocatore al quinto giro. Vedremo, il tempo ci dirà.
Hai perfettamente ragione. Detto dei Jets, passiamo alla prossima squadra, i Miami Dolphins. Miami Dolphins che lo scorso anno erano sicuramente sotto le luci dei riflettori con la loro scelta di Tagovailoa. Quest'anno un draft abbastanza tranquillo, se ne è parlato poco dei Dolphins, hanno fatto però a mio modo di vedere un bel draft, e con la loro prima pick sono andati a fare il gioco delle coppie. Dopo che i Bengals avevano riunito Ja'Marr Chase a Joe Burrow, loro hanno ben deciso di riunire Jalen Waddle a Tua. Ma per tutti gli approfondimenti lasciamo la parola al nostro Oleg, che ci guiderà nell'analisi del draft di Miami.
Sì, Miami con la scelta numero 6 ha scelto Jalen Waddle, wide receiver da Alabama. Come hai detto te, così sono partite dai Bengals il gioco delle coppie, così il front office dà un'altra arma a tua Tagovailoa. Poi vedremo con tutte le scelte come proprio si capisce che loro stanno provando a costruire qualcosa intorno al giovane quarterback. Sì, con la Shea sono visti uscire sia Pitts che Chase alla 4 e alla 5, dunque loro avevano praticamente la scelta tra l'offensive tackle o il wide receiver. Nei wide receiver c'erano i due ragazzi di Alabama, loro hanno scelto Jalen Waddle. L'anno scorso il wide receiver corp dei Dolphins era uno dei wide receiver più lenti e quelli che ha fatto più fatica, secondo me, insieme alla firma, alle varie firme in free agency, più la scelta di Jalen Waddle, che secondo me noi di Jalen Waddle abbiamo intravisto il suo potenziale anche in al college football, secondo me, ma non abbiamo visto ancora il suo potenziale totale per vari infortuni che ha subito ad Alabama. Secondo me lui sarà il top wide receiver anche di Dolphins quest'anno. Subito verrà inserito nello slot, veramente un ragazzo veloce, un playmaker molto elettrico. Sa correre molto bene le tracce. Ecco, tra i due, secondo me, tra Devonta Smith e Waddle, secondo me è Waddle quello che entra meglio nei schemi della offense dei Dolphins. Poi forma una coppia di wide receiver veramente bella con Will Fuller firmato quest'anno in free agency. Anche qua, dopo, sai, dopo la famosa trade che hanno fatto scendendo dalla 3, ha fatto bene, ha fatto male, sai, secondo me questa cosa qua ce lo dirà solo il tempo, vedendo quello che faranno anche Chase e Pitts nei prossimi anni. Sai, ma magari puoi dire no, ho fatto la scelta giusta, perché poi Waddle diventerà un all pro e cose così, ma magari poi, sai, il ragazzo non ce la fa, è uno di due, o anche addirittura entrambi i ragazzi diventano dei grandi giocatori. Ma di questa cosa qua ne parleremo tra 3-4 anni, quando parleremo poi dei draft passati. Poi, sempre al primo giro, con la numero 18, i Dolphins scelgono Jalen Phillips, defensive end da Miami. Dunque, dopo tanto tempo scelgono un ragazzo di Hurricanes. Qua c'è tanto da parlare, parliamo subito del ragazzo che come talento in primis era un buco da coprire, era una need principale dei Dolphins, e sono andati a scegliere senza forse il defensive end, il pass rusher più forte e più completo di questa classe. Ha un arsenale di pass rusher veramente ampio, ha un primo passo bestiale, quest'anno in South Florida ha fatto molto bene, dopo ha trovato tanto autospazio, è stato bene fisicamente, comunque la pick 18 è una pick abbastanza alta. Abbiamo visto un altro pass rusher che ha avuto Aziz Ojulari, che per un dubbio al ginocchio che ha avuto ancora alle high school, perché al college ha giocato tutte le partite, è sceso abbastanza, con tutta la cartella medica che si porta dietro Jalen Phillips, sceglierlo alla 18 per me è un azzardo troppo grosso, è un po' un rischio secondo me. Poi, vedendo che diciamolo subito, io qua sarei andato con Najee Harris proprio a occhi chiusi, perché era proprio secondo me il posto, cioè era la need più grave dei Dolphins, secondo me con un top wide receiver loro avrebbero svoltato. Però
e così ricreavi anche il gruppetto di Alabama tutto insieme.
Certo.
Facevi
certo.
I Miami Crimson Tide.
No, però... Crimson Tide. comunque sul talento non si parla, cioè se il ragazzo resterà fisicamente integro, secondo me sarà una grande scelta. E attenzione che, ecco, siccome lui dal primo anno potrebbe fare anche, come ho detto, se integro fisicamente, gioca tutte le partite, può andare in doppia cifra anche nei sack. Poi al secondo round, con la numero 36, scelgono Jevon Holland, safety da Oregon. Anche qua si sono visti anticipare, perché i Broncos giustamente hanno fatto il trade up con i Falcons per anticipare la scelta dei Dolphins, e sono visti sfuggire Javonte Williams, una scelta più avanti. Comunque anche qua sono andati a coprire una delle poche need che avevano, la safety. Nessuna safety è stata scelta al primo round, appunto Holland è stato scelto come prima safety. Quest'anno erano le tre safety, Richie Grant, lui e Möhring, erano le tre safety principali più o meno. C'è chi mi metteva uno, chi metteva l'altro, più o meno sono sullo stesso piano secondo me. Lui a Eugene ha giocato sia da slot corner, ha fatto più ruoli, è un ragazzo polivalente che secondo me nello schema di difensivo di Flores si integra molto bene. Poi dopo, ovviamente, dopo questa scelta i Dolphins sono andati a tagliare Bobby McClain, che stava sul cap per 6 milioni e mezzo. Dunque secondo me lui lo vedremo subito titolare quest'anno e darà il suo apporto, ragazzo, scelta molto buona alla 36. Poi alla 42 hanno fatto trade up, hanno scelto Liam Eichenberg, offensive tackle da Notre Dame. anche qua era una need abbastanza impellente, secondo me, perché loro hanno deciso di spostare Robant a guardia destra e Eichenberg giocherà come right tackle. A South Bend nei tre anni che ha giocato non ha concesso nessun sack, ragazzo veramente intelligente. Lui si è messo già a disposizione del front office, ha detto che anche dei allenatori, ha detto che lui potrebbe già giocare in tutti i cinque posti nella linea d'attacco, anche se non ha mai giocato tackle, scusa, centro. Lui può impararlo. Cioè, storicamente quando scegli un offensive lineman da Notre Dame, sono ragazzi veramente intelligenti, dove puoi spostarli, giocano bene. Scelta intelligente anche qua, sai, per puntellare la linea d'attacco e difendere tua. Al terzo round, con l'81, scelgono Hunter Long, tight end da Boston College. Anche qua è una scelta molto intelligente, perché ricordiamo che i Dolphins il prossimo anno avranno come free agent sia Mike Gesicki che Duran Smythe, entrambi i tight end numero 1 e numero 2. Dunque loro giustamente vanno a prendere un giocatore per stare per mettere un po' il sé sicuro. Secondo me andranno a contrattare con Mike Gesicki, perché ovviamente è un buon giocatore, però Hunter Long per molti era il secondo, il terzo, se non addirittura il secondo tight end di questa classe, che ovviamente tolto Pitts non è che era una grande cosa. Lui a Boston College ha fatto molto bene, ha fatto un sacco di ricezioni, è molto bravo, abbastanza buono anche nel pass pro, nel gioco contro le corse, bloccare. Anche qua sì, come abbiamo detto, hanno preso questo ragazzo per mettere un po' al sicuro il ruolo, per chissà cosa succederà il prossimo anno. Poi al quarto giro hanno dato un po' delle scelte via per il prossimo anno, perché siccome nella loro board non avevano tanti giocatori che piaceva, sono andati addirittura, hanno scelto il prossimo giocatore al settimo round, con la 231 hanno scelto l'Arnell Coleman, offensive tackle da UMass. Anche qua, sai, il settimo giro hanno preso questo ragazzo tanto per mettere un po' di competizione per il training camp, ma secondo me è un ragazzo che poi finirà nei practice squad per crescere. È un ragazzo veramente atletico, ha giocato entrambi sia left tackle che come right tackle. Ragazzo ancora veramente grezzo, dunque siccome farà un anno nella practice squad per crescere, e vediamo quello che uscirà. Sempre al settimo, con la 244, hanno scelto Jared Dox, running back da Cincinnati. Ecco, il running back è uscito forse un po' troppo tardi. Dox è un running back vecchio stampo, un 5'11 per 228 libbre, col running back tutta potenza, che non è un grandissimo ricevitore, ha fatto anche qualche drop di troppo, però correre proprio in mezzo è quello che piace di più. Anche qua andrà a dare un po' fastidio al trio di running back che hanno, Miles Gaskin, Ahmed e Malcolm Brown, fermato in free agency. Anche qua secondo me sarà più un ragazzo che finirà nei practice squad. Come undrafted hanno firmato solo 6 giocatori, tra cui non credo nessuno abbia chance di finire a roster. Come voto io darei una B-. Purtroppo la mancanza del running back costa tanto, perché era come lo spot più urgente da coprire per fare il salto nella loro offense. Come scelta che mi piace meno, dove è stato preso cose così, io dico Jalen Phillips alla 18. La scelta invece che mi è piaciuta di più, vado con il tight end Hunter Long alla 81 da Boston College.
Perfetto, Oleg. Poi il draft dei Dolphins effettivamente, come hai detto giustamente tu, può essere valutato soprattutto per quello che riguarda le prime 5 scelte, di cui 2 al primo round, 2 al secondo round. Poi da scegliere dalla 81 alla 231 effettivamente ne passa, e i due giocatori del settimo sì, potrebbero anche essere tenuti fuori dalla considerazione di questo voto. Comunque sì, un voto solido, anche secondo me i Dolphins hanno fatto un bel draft, vedremo molto se giocherà su Phillips e su quanto questo ragazzo riuscirà a rimanere sano e quindi poi a mostrare il suo talento. Sono perfettamente d'accordo con la tua analisi. Finiamo la division con l'ultima squadra, con una delle squadre che l'anno scorso ha giocato uno dei football più belli, è arrivata anche a un passo dal trono divisionale con la sconfitta subita per mano dei Kansas City Chiefs. Stiamo parlando chiaramente dei Buffalo Bills, che avevano pochi need, un roster già molto completo, ma sono andati a rafforzarlo con delle ottime pick in prospettiva per diventare ancora più forti e ancora più profondi. Fabio, guidaci all'analisi del draft dei Bills.
Sì, esatto, come hai detto bene, i Bills sono arrivati a un passo dal Super Bowl e credo, a giudicare dal loro draft, che siano stati parecchio attenti al Super Bowl e a come Tampa Bay è riuscita a battere quei Chiefs da cui sono stati invece sconfitti, perché appunto nonostante non avessero tante need, di fatto si sono accorti che per battere i Chiefs bisogna proteggere il proprio quarterback e assaltare il quarterback avversario, cosa che ha fatto molto bene Tampa nel Super Bowl e cosa che sperano di poter fare i Bills in un potenziale rematch dell'anno prossimo. E infatti, pur non avendo, come detto, tante need, al primo giro sono andati con la numero 30 su Gregory Rousseau, defensive end da Miami, uno degli edge rusher di cui più si è parlato nel processo pre-draft, perché appunto non convinceva del tutto, perché inizialmente si parlava di lui come il primo edge rusher della classe, praticamente sostanzialmente per i numeri che aveva messo a Miami nel 2019, 15 sec e mezzo e appunto la strapotenza che aveva dimostrato nel suo anno con i Canes, però appunto c'erano tanti aspetti del suo gioco che non convincevano, appunto il fatto che all'high school giocasse ricevitore, quindi fosse di fatto un defensive end che avesse giocato di fatto una sola stagione da defensive end nella sua carriera, quella appunto 2019, seppur molto bene, ma di fatto resta solo una stagione, e appunto questo un po' spaventava le sue carenze tecniche, però alla fine è andato alla 30 ed è stato il sesto edge rusher scelto, e quindi tutto sommato una scelta che ci sta, no, è il quinto, scusate, il quinto edge rusher scelto, comunque una scelta che quindi ampiamente ci sta. E poi, come detto, appunto possono permettersi Bills di non schierarlo da subito, di rifinire il suo gioco, e davvero probabilmente tra tutti gli edge rusher di questa stagione, di questa classe, non è il più pronto, ma secondo me è sicuramente quello con il potenziale più alto, un 6'6 per 2'66, ha le braccia lunghissime, cosa che è straordinaria per
hashtag braccia lunghe.
Esatto, hashtag braccia lunghe, primo pass, atletismo, cioè veramente ha tutte le qualità fisiche e atletiche che si possono richiedere da un defensive end. Appunto gli manca un po' di potenza e peso e un po' di tecnica, però appunto cose che può mettere in una o due stagioni di NFL, e quindi secondo me è una scelta che ampiamente ci sta. Al secondo round, alla numero 61, quindi un giro dopo, hanno fatto una scelta simile, ovvero hanno preso un altro defensive end, Carlos Basham da Wake Forest, altra scelta che a me piace. Basham è un 6'3 per 2'74 e qua andiamo invece su un giocatore, diciamo, diametralmente opposto a Rousseau per quanto concerne il potenziale e invece floor su cui si trova appunto Basham, perché qua questo è un redshirt senior, giocatore che ha giocato tanto al college, a Wake Forest, molto esperto ed è probabilmente più pronto di Rousseau già dal primo anno, potrebbe addirittura trovare secondo me più spazio nella prima stagione, però come detto è un 6'3, quindi è meno alto, ha le braccia meno lunghe, non è super creativo nelle sue azioni di pass rush, ha qualche carenza atletica rispetto a Rousseau, quindi qualche potenzialità atletica in meno rispetto a Rousseau, è meno fluido, un po' più rigido nei movimenti, non ha grosse red flag a parte appunto questa, è comunque ottimo, ha fatto ottime stagioni, sia appunto con ottimi numeri, con nelle ultime in 35 partite di college ha messo a segno 33,5 tackle for loss e 11 sack nel 2019, che non sono i 15 e mezzo di Rousseau, ma sono un bel numero lo stesso, e appunto 4 stagioni giocate a Wake Forest, di cui 3 da titolare, e quindi diciamo si trovano, sono andati a prendere un giocatore sicuramente più utilizzabile fin da subito. Cosa scelta un po' che a me piace, come detto, però appunto forse diciamo strana, visto che già al primo giro sono andati su un defensive end, andare di nuovo su un defensive end anche al secondo giro, dopo che anche l'anno scorso erano andati su AJ Epenesa al secondo giro, quindi altro defensive end, stanno molto insistendo su questa pass rush, non so se effettivamente è stato per il Super Bowl che hanno visto, hanno visto quanto è importante rushare il quarterback soprattutto contro Kansas City, però insomma fa pensare insomma queste tante scelte sulla linea difensiva, appunto sulle pass rush. Al terzo giro, alla numero 93, invece hanno iniziato a scegliere offensive tackle, e alla 93 hanno preso Spencer Brown da Northern Iowa, tackle interessante di 6,8 per 3,11, altro redshirt senior. Questo è un giocatore che di fatto è esploso al college a Northern Iowa, che è appunto un college di FCS, un college di secondo livello del college football. Era un recruit senza stelle ed è stato preso appunto da Northern Iowa come tight end, e poi in 3 anni di college ha messo su 90 pound, questa è una cosa clamorosa. Anche lui ottimo atletismo, piedi veloci, che è la cosa principale per un tackle, cosa che è difficile da insegnare, molto forte, fisico, run blocker violento, work ethic, tutti la sottolineano, ma di fatto uno che mette su 90 pound in 3 anni per trasformarsi in un ottimo offensive tackle vuol dire che è uno ben consapevole di quali siano i suoi compiti, di cosa gli serva per diventare giocatore professionista, e l'ha fatto molto bene, di fatto è arrivato ad esserci appunto venendo scelto al terzo giro. Se c'è un problema di questo ragazzo è che ha avuto tanti problemi di infortuni, uno molto grave all'high school, al femore, che è un infortunio da cui non si recupera mai a pieno, sembra aver recuperato, però è sempre lì quando ti rompi ossa così lunghe, così importanti, e poi ha avuto anche un brutto infortunio a un ACL al college, che gli ha fatto saltare una stagione, e quindi è probabilmente per questo che comunque è arrivato al terzo giro, perché sono due red flag abbastanza importanti. E poi l'altra diciamo debolezza, che comunque uno che mette su 90 pound in 3 anni, che non sono pochi, sta ancora imparando un po' a conoscere il suo corpo, non si muove ancora in modo fluidissimo per essere uno di 311 pound, però questo ovviamente in un paio d'anni, cosa che può assolutamente limare. Secondo me è una scelta molto solida, che è appunto dall'altissimo potenziale. Al quinto giro, al numero 161, hanno preso un altro tackle, Tommy Doyle da Miami, Ohio, quindi non dagli Hurricanes, dall'altra Miami dell'Ohio, squadra della Mid-American Conference, 6,8 per 3,20, altro redshirt senior, quindi altro giocatore con buona esperienza alle spalle, altro tackle abbastanza simile a Spencer Brown, atletico, sempre piedi veloci, aggressivo, con una buona visione, il riconoscimento dei blitz, e anche lui ha le stesse red flag più o meno, perché anche lui due infortuni piuttosto seri al college, ecco, lui un difetto che ha è che nonostante sia 6,8 non ha le braccia lunghe, però insomma comunque un 6,8, le braccia corte per un 6,8 sono comunque braccia lunghe per un essere umano normale, quindi
è tutto questo è vero, sì, però quindi, effettivamente
è un difetto anche questo colmabile, o perlomeno non così impattante. E al sesto giro avevano 3 pick, sono andati alla numero 203 su Marquez Stevenson, wide receiver da Houston, e questa è stata una pick, secondo me una bella pick, perché comunque un wide receiver a Buffalo serviva, e un 5-10 per 182, altro redshirt senior, quindi altro giocatore molto esperto, era un capitano di Houston nell'ultimo anno, e un giocatore molto tranquillo, pacato, nonostante fosse un capitano, però uno dei giocatori cardine dell'attacco di Dana Holgorsen a Houston, il ricevitore principale nelle stagioni di Derrick King a Houston, il suo target numero uno. ricevitore velocissimo, una vertical threat, uno che ha fatto un sacco di big plays appunto con i Cougars, e soprattutto che nei suoi 5 anni di college, di fatto 4 anni più le 4 partite del 2019 prima della red shirt, del 2018 scusate, ha messo a segno sempre 8,1 yard after catch, che sono un ottimo numero, e anche che ha giocato anche da kickoff returner, 3 touchdown in carriera da ritorno da kickoff. E se anche a lui dobbiamo trovare qualche difetto, comunque un ricevitore dal sesto giro non è certamente quel ricevitore pronto che sarà wide receiver numero 1 a Buffalo prossimo anno, però ovviamente un 5-10 per 182 è abbastanza esile, ha una taglia ridotta come più o meno tutti i ricevitori scelti quest'anno al draft, particolarità che ho già fatto notare settimana scorsa, non particolarmente potente, ovviamente in difetto sui contesti catch e tutto ciò che ovviamente ne deriva dalla sua taglia, e anche lui c'ha un piccolo problema infortunio ovviamente, perché comunque essendo un 5-10 per 182 sappiamo che taglie così piccole, così XS in NFL rischiano sempre di andare incontro ad infortuni. Anche lui ha avuto appunto un ACL operato nel 2017, da cui comunque si parla di oltre 4 anni fa, quindi insomma è probabilmente rientrato il legamento si sarà ricostruito, però resta sempre lì come bandiera rossa, perché qualora appunto si dovesse rinfortunare lo stesso ginocchio, si sa come sono questi infortuni. La seconda scelta del sesto giro, alla 2-12, hanno preso Damar Hamlin, safety da Pittsburgh, 6-1 per 200 pound, altro redshirt senior, che praticamente, a parte Gregory Rousseau, hanno preso solo redshirt senior in questo draft.
Particolarità da sottolineare comunque, perché è raro che una squadra comunque si proietti su questa, tra virgolette, categoria di giocatori, quindi giusto sottolinearlo.
Esperti che hanno giocato appunto tanti, a parte Rousseau e a parte una delle prossime due pick di cui parlerò appunto, però gli altri sei giocatori scelti su 8 sono tutti giocatori che hanno giocato parecchio al college, tutti almeno 4 anni. E appunto Damar Hamlin, dicevo, un cornerback passato a safety al secondo anno di college, che quindi ha giocato sia cornerback che safety al college, giocatore che abbiamo apprezzato in questi anni, molto intelligente in campo, uno che legge bene le tracce, che diciamo non è mancato in termini di produzione, in quanto è un tackler abbastanza anche lui diciamo appassionato, 300 tackle negli ultimi 3 anni, 27 passaggi deflettati. Se vogliamo anche lui trovare un difetto, che appunto ha un fisico più da cornerback che da safety, ovvero la transizione avvenuta in termini sì di letture e di tecnica, ma non tanto ovviamente in termini fisici, perché è rimasto con il corpo più da cornerback effettivamente. Anche lui c'ha un piccolo problema di infortuni, come più o meno tutti questi ragazzi che hanno scelto i Bills, li scelgono un po' più datati, e tutti con una cartella clinica purtroppo abbastanza nutrita. È un altro un suo difetto, che a volte è un po' troppo aggressivo nelle letture, diciamo aggredisce troppo e si fa trovare impreparato alle spalle, cosa ovviamente che nella ACC ha pagato soprattutto contro Clemson, meno contro altre squadre, cosa che invece in NFL potrebbe pagare molto di più. Comunque secondo me questa è una scelta forse più per lo special team, e potrebbe essere un buon special teamer già dal prossimo anno. Alla numero 2-13, con la terza scelta di questo sesto giro, hanno preso Rashad Wild Goose, e qua scelta bellissima per il nome, Wild Goose, che per chi non sapesse vuol dire oca selvatica. Cornerback da Wisconsin, 5-10 per 191 pound, lui ecco è uno di quei giocatori, è l'altro giocatore poco esperto che hanno scelto nel loro draft, perché è un junior che ha giocato di fatto anche lui un anno e mezzo di fatto da starter, ha giocato sia come cornerback interno che esterno, quindi sia come nickel che come cornerback esterno, e appunto ha fatto solo un anno da titolare, anche lui ragazzo atletico, aggressivo. Questa è una scelta che secondo me come value forse la peggiore del loro draft, diciamo era più in basso nelle board, era un settimo o undrafted come giocatore, però ovviamente il nome ha fatto il resto ed è stato scelto al sesto round.
L'importanza di avere il nome giusto.
Esatto, perché comunque è un wild goose da Wisconsin, chi non vorrebbe avere un'oca selvatica dal Midwest, ovviamente, e quindi è andato al sesto giro, anche lui ha parecchi aspetti negativi, appunto, a parte che ha giocato solo un anno da titolare, e ha fatto opt-out quest'anno, un opt-out che onestamente anche qua non ho capito molto, e però alla fine probabilmente gli è andata bene così, perché è riuscito comunque a essere draftato, e troppi mistake nella sua carriera, nei suoi tape, quindi insomma una scelta meno solida delle altre secondo me. E al settimo round, con l'ultima pick del loro draft, alla numero 236 hanno preso Jack Anderson, altro giocatore di linea offensiva, offensive guard da Texas Tech, 6-5 per 309, lui redshirt junior, comunque 4 anni di college, sfruttando la 4 game rule, quindi ha giocato 3 anni pieni e un anno ha fatto solo 4 partite, e altro giocatore dalla buona taglia, forza, velocità, insomma tutte le caratteristiche che hanno ricercato nei loro uomini di linea, sono andati più sugli specimen fisici, cioè hanno cercato giocatori che fossero adatti fisicamente a fare il ruolo, magari ancora un po' acerbi tecnicamente, però appunto da costruire, appunto non avendo una need impellente, e anche lui appunto velocità di piedi, buoni run blocking. Se c'è una cosa negativa è che ha giocato solo ed esclusivamente da guardia destra a Texas Tech, e quindi ovviamente non dovrà imparare un nuovo ruolo qualora gliene facessero fare un altro, però comunque una scelta che ci sta al settimo giro, non è che ci si può aspettare, è l'uomo di linea da mettere immediatamente in campo. Tra gli undrafted free agent non è che hanno preso granché i Bills, due nomi che cito, ma giusto così, non credo che saranno nomi trascendentali, comunque sono quelli di Nick McLeod, cornerback da Notre Dame, e anche Elijah Griffin, cornerback anche lui, da USC, quindi hanno preso un altro cornerback anche hanno preso, tre cornerback hanno preso, sì, qualche giocatore l'hanno preso, non hanno preso né tra gli undrafted free agent un running back, e questo onestamente mi ha un po' stupito, perché comunque, appunto, come hai detto bene tu anche all'inizio, non avevano need importanti, però il running back sembrava essere, insieme a Ledge Rusher, probabilmente l'unica need di questa squadra, che invece ha deciso di non andare a prendere nessun running back, di restare di fatto con i soli Singletary e Zach Moss in questa posizione, tra l'altro con Moss che rientra da un infortunio, quindi vedremo insomma se staranno bene entrambi, riusciranno a fare tutta la stagione, ovviamente non ci sarà problemi, perché comunque sono due running back importanti su cui si può fare affidamento, ma se uno dei due dovesse infortunarsi, Buffalo sarebbe costretto ad andare a pescare qualche free agent.
Una scelta un po' rischiosa, effettivamente.
Sì, sul draft, sì, sul grade, ti anticipo così non mi fai la domanda.
Vai.
Il grade dei Bills, appunto, come detto, un draft, ecco, se vogliamo trovargli appunto una pecca, che io mi sarei aspettato un running back, e quindi per questo gli do una B-, però come anche settimana scorsa ho parlato del draft di Tampa Bay, anche qua sono andati con tutte pick dal ceiling molto alto, appunto con altissimo potenziale, avendo appunto, potendosi permettere di farli fare a tutti questi ragazzi almeno un anno, se non anche due, di apprendistato, insomma, di non buttarli subito tra i leoni.
Giocatori che comunque, pur facendo l'apprendistato, hai detto giustamente, essendo molto esperti al college, magari possono anche essere buttati nella mischia un pochino prima rispetto magari a giocatori più giovani. Penso che la scelta dei Bills, probabilmente visto che hanno un roster già parecchio completo, possa anche essere spiegata con questa chiave di lettura. Ti chiedo, giocatore che ti è piaciuto di più tra questi che hanno scelto?
Ma a me sono piaciuti tanti, devo dire, alla fine la scelta di Rousseau alla 30 a me è piaciuta, perché credo che sia la squadra comunque giusta, andare in una squadra appunto che non gli richieda subito di dover essere quel giocatore che fa la differenza, però appunto alla 30 ci sta abbondantemente Rousseau, mi piace, anche quella di Basham, insomma la combinazione tra Rousseau e Basham come primi due edge rusher presi, secondo me può essere molto buona per Buffalo.
Perfetto, mentre chi magari non ti ha convinto troppo di questi giocatori scelti da Buffalo?
Come ho detto, wild goose, però stiamo parlando di un sesto giro, quindi alla fine è proprio andare a cercare
bellissimo nell'uovo, sì, assolutamente.
Perché gli altri sono tutti giocatori che abbondantemente ci stavano nel giro in cui sono stati scelti. Come detto, l'unica scelta che appunto non ho compreso è non andare a prendere un running back nelle otto scelte che avevano.
Alla luce di questo direi che la AFC East si prende tutti dei bei votoni. Noi storicamente dall'anno scorso, quando facciamo la review dei draft, non siamo di manica larghissima, quindi tendiamo a dare poche A. Oggi ne abbiamo data una, settimana scorsa avevamo dato solamente B e C. Siamo parecchio critici, ci piace essere critici, poi non siamo come gli americani che si fanno prendere dal facile entusiasmo. Dunque, questa AFC East alla fin fine si classifica comunque molto bene, con un draft relativamente solido da parte di tutte e quattro le sue squadre, e direi che la nostra puntata finisce qui. Settimana prossima affronteremo un'altra division, che per voi è una sorpresa, mentre per i nostri ospiti sarà argomento di feroce discussione nelle chat private. Io vi do l'appuntamento a settimana prossima, ringrazio Fabio Moras.
Grazie Gabri, grazie a tutti gli ascoltatori, ci sentiamo la settimana prossima.
Ringrazio Guido Semplici.
Grazie a te Gabri, ci sentiamo la settimana prossima, un saluto.
Emiliano Guadagnoli.
Grazie a te Gabri, ci sentiamo la settimana prossima, un saluto a tutti.
E Oleg Bogdea.
Ciao Gabri, ci sentiamo la prossima con la prossima division.
Da Gabriele Valzerato è tutto, vi do l'appuntamento a settimana prossima, ciao!